Gesù entrò a porte chiuse in quella stanza intrisa di paura, di scoraggiamento, dove c'erano gli amici che si erano radunati insieme perché avevano timore di fare la stessa fine di Gesù. Avevano timore e paura, erano scoraggiati perché gli altri li ricercavano per ucciderli, per giudicarli. E allora non possono pensare alle nostre porte chiuse, alle nostre paure, al nostro scoraggiamento. E quanto più ci chiudiamo, tanto più Gesù entra nonostante le nostre porte chiuse. È una grande consolazione. Gesù non ha bisogno di trovare un cuore aperto per entrare. Non ha bisogno di trovare una mente larga per abitarla. Ha bisogno semplicemente che tu sia autentico, che tu viva la vita che stai vivendo con verità, con un solo volto. Ecco perché in qualche modo lui riesce a entrare in quella stanza, nonostante c'era quel sentore di scoraggiamento pieno, di distanza e di chiusura, non ne volevano sapere più nulla. Lui entra e, così dice il Vangelo, stette in mezzo. Sono due grandi consolazioni: il fatto che Gesù, Dio, abita la tua vita anche quando tu non vuoi che Lui lo abita. Lui entra nonostante tu l'abbia cacciato fuori o non voglia sapere più nulla di vita, di coraggio, di speranza, di sogni. Quando tutto ti sembra perduto, Lui entra. Ma la straordinarietà è che Lui si mette nel mezzo, cioè si mette al centro, perché penso che sia straordinario pensare a un Dio che voglia in qualche modo abitare totalmente, abbracciarti totalmente. Non si mette da parte, non si mette in un angolo, ma si mette in mezzo alla tua vita, si mette in mezzo a quella paura, a quel problema, a quel dolore. Lui si coinvolge. Quel stare in mezzo significa un grande coinvolgimento da parte di Dio. Non è uno che sta lì a guardare e che aspetta che tu faccia la prima mossa o che trovi la soluzione. Lui ti dice: io sto qui con te, mi metto in mezzo alla tua chiusura, al tuo disagio. Ed è una grande consolazione. Per questo gli amici di Gesù riescono a riconoscerlo, perché lui mostra le sue ferite. Lo riconoscono dalle ferite, lo riconoscono dalla sua debolezza, dal suo dolore. Gesù risorto non dobbiamo immaginarcelo come una luce immensa, pulitissima, grandiosa, accecante. Tutt'altro. Lui risorge con le ferite, lui risorge con i segni dei chiodi, con la sofferenza, perché ci sono alcune ferite, alcune cicatrici che rimarranno per sempre, ma tu puoi portarle o da risorto o da defunto. Quella malattia, quella situazione che ti stai portando dentro, tu puoi abitarla e portarla da risorto oppure da defunto, da afflitto, da morto. Lui è risorto e mostra le sue ferite e lo riconoscono da quello lì. E allora penso a quante volte invece ci hanno educato esattamente al contrario, di non mostrare mai le nostre ferite, di non mostrare mai la nostra vulnerabilità, perché abbiamo sempre paura che qualcuno può schiacciare le nostre debolezze, può approfittare del nostro essere trasparenti e autentici. Invece Gesù ci sta dicendo che la sfida di oggi è proprio la trasparenza, è proprio mostrare le nostre debolezze e non nasconderci, non fuggirle, non aver paura e timore che gli altri possano approfittare, perché chi ci perde sono solo gli altri che ti calpestano. Ma tu, se mostri autenticamente quello che tu sei, le tue fragilità, i tuoi errori, i tuoi sbagli, avrai veramente un posto privilegiato nel cuore del risorto. Perché lo fa lui. Lui si presenta disarmato, si presenta a loro così, con le sue passioni, con la sua croce, per dire: quello che io ho vissuto non è qualcosa da dimenticare, non è qualcosa che è passato e quindi non c'è più. E qui i segni della croce sono con me, i segni delle nostre difficoltà sono con noi, non possiamo cancellarle da un giorno all'altro. I nostri vissuti, tutto quello che ci portiamo dentro, il male dato e anche il male subito, tutti i graffi che ci portiamo dentro, è inutile che stai lì a volerli nascondere, a volerli incipriare, truccare e mettere delle maschere. Quante volte noi pensiamo che invece metterci una maschera di forza e di fortezza ci porta ad andare avanti. Non è così, perché quella maschera di forza, quella maschera di fortezza non dura. Allora sii quello che tu sei, mostra anche le lacrime se sono necessarie, mostra anche la rabbia se in questo momento è così che ti senti. La vulnerabilità è un superpotere, per quanto so benissimo il rischio che corre. Il rischio che corriamo è che veramente troviamo qualche imbecille che se ne approfitta, oppure che ci fa ancora più male e che sta lì a mettere il famoso dito nella piaga. Ma io penso che è meglio correre questo rischio che non rinunciare ad essere vero, ad essere vera. E Gesù lo fa. E nel momento in cui lo fa, loro lo riconoscono. Quando ci riconosciamo noi? Nei momenti più difficili della vita. Quando riconosciamo la parte più vera e profonda di noi? Quando attraversiamo un dolore? Quando non abbiamo più nulla da perdere? Quando non abbiamo più nulla da difendere? Ma siamo trasparenti come un vetro e le persone ci guardano anche attraverso. Quando ci rendiamo conto che la nostra forza è veramente la nostra debolezza. San Paolo dice: quando sono debole, è allora che sono forte. Quelle debolezze possono essere dei sentieri, delle occasioni. Ci feriscono, ci feriranno. Per quanto tu voglia corazzarti, per quanto tu voglia difenderti dalla vita, che è veramente atroce sentire dire dalle persone, quando tu gli chiedi come stai, ci difendiamo. È terribile, perché se passi una vita a difenderti è una vita vana. La vita va abitata, va vissuta, non bisogna difenderci, non stiamo in guerra. Invece noi la viviamo come una guerra continua, come una battaglia continua, che bisogna scontrarci, affrontarci, difenderci, programmare le strategie per campare meglio in questa vita. Non sarebbe meglio essere pienamente se stessi, essere pienamente risorti ma con le ferite? Ciascuno di noi è un guaritore ferito, questa è la nostra missione. Quando Gesù dice a loro: ora andate, gli dice: pace a voi, ora andate e portate tutto questo fuori da questa stanza. Lui sa bene che loro sono feriti, ma gli affida la missione di essere guaritori. Ciascuno di noi è guaritore ferito, può guarire nonostante le proprie ferite, anzi, grazie alle proprie ferite e grazie al fatto che le mostra queste ferite, ma non sta lì a nascondere i propri difetti, come quelli che anche fisicamente hanno dei difetti, dei limiti e tendono sempre a nasconderli. Io ho imparato invece che mostrare i propri limiti e mostrarli apertamente è veramente l'unica soluzione, l'unica possibilità che abbiamo per amarci e per amare e per guarire anche gli altri. Quante volte invece pensiamo di nascondere tutti i nostri piccoli difetti e limiti, pensando che siano così grandi che tutti quanti stanno lì a guardare quel fallo che abbiamo, quell'errore che abbiamo fatto, quello sbaglio che ci portiamo dentro. Non è così, non è così. Tanto più noi ci investiamo sulle nostre debolezze e sui nostri limiti, tanto più riusciamo ad essere risorti. E allora Gesù lo intuisce, ecco perché manda loro e gli dice: nonostante le vostre ferite, grazie alle vostre ferite, voi potete guarire. Può guarire solo chi ha vissuto e attraversato la valle di lacrime, perché tutti noi, in un modo o nell'altro, l'attraversa ogni giorno. Perciò siamo capaci di amare, di ascoltare, di comprendere, di prendere per mano le persone, perché l'abbiamo vissuto noi, perché sono le nostre cicatrici che ci impongono di essere guaritori. È un dono che abbiamo tutti, questo è il dono dello Spirito Santo. Quando Gesù dice: vi lascio in dono lo Spirito Santo, e questa forza qui, che dice proprio tu, ammaccato, acciaccato come stai, disastrato che stai, puoi essere un guaritore, ma non dimenticarti mai di essere anche ferito, perché quelli che non vanno sono o quelli che si sentono feriti sempre e quindi li vedi sanguinanti nella vita, sempre e comunque, immobili, lamentosi, vittime di tutto e di tutti, oppure quelli che si sentono solo guaritori, che pensano che devono solo guarire, che devono fare, aiutare sempre e comunque. E invece no, lo Spirito Santo ci dà la capacità di far abbracciare entrambi le missioni. Tu sei un guaritore ferito, ma mancava qualcuno in questo giorno e in questa casa. Figurati, gli apostoli non se ne sono manco accorti che mancava Tommaso, per dire quanto veramente erano distratti. Mancava un loro amico e loro non se ne erano accorti, ma Gesù sì. Infatti dopo 8 giorni Gesù ritorna, perché Gesù non si stanca, Gesù ritorna sempre, Dio ritorna sempre, ha la pazienza di ricominciare ogni giorno, l'infinita pazienza di ripartire e di rispettare i tempi, i dubbi, le domande di ciascuno di noi. Non mette fretta a nessuno Dio, anche per quanto riguarda la nostra fede. Lui non vuole che noi crediamo, punto. Lui non vuole che noi obbediamo ciecamente alla fede, punto. Lascia che ciascuno di noi viva il proprio personalissimo cammino, che ha bisogno di giorni, di anni, di tempi, di esperienze, di inciampi, di sogni, di cadute, di speranze, è tutto un impasto di fede. E lui ci rispetta pienamente, non sta lì a spingere e a dire affrettati perché il tempo non c'è più. No, il tempo c'è, il tempo è eterno, è infinito, e lui ritorna. Dopo 8 giorni ritorna perché Tommaso non c'era, perché Tommaso dubitava. Il dubbio è veramente l'unica strada che abbiamo per credere. Io ho terribilmente paura di chi non dubita mai. Mi si gela il sangue quando trovo le persone che hanno la risposta a tutto, la soluzione a tutto, e non si pongono più domande. Chi ama veramente si pone domande. Non è sempre lì in cerca solo di risposte. Chi vuole bene alle persone si fa domande e non conoscerà mai l'amico, non conoscerà mai la persona che ama, perché noi siamo sempre nuovi. Le esperienze che viviamo, gli amici che abbiamo, le famiglie che abbiamo, non le conosceremo mai. E allora facciamo bene a dubitare, a chiederci, a farci domande, perché le domande spingono in avanti. Le risposte appagano apparentemente, ma uccidono. Le risposte uccidono sempre. Io non voglio avere risposta. La fede non è una risposta. La fede non è una spada La fede è una domanda infinita. La fede è procedere al buio. Procedere al buio e non sapere cosa c'è dopo, non sapere cosa c'è ora. E chiedertelo sempre. Chiederti sempre cosa mi sta accadendo, cosa Dio vuole da me, chi è Dio. Perché a me quelli che provano a fare trattati su Dio mi spaventano. Quelli che ci spiegano chi è Dio mi spaventano. Chi sta lì a dire che sa tutto di Dio e sa quello che Dio vuole per il mondo, per noi e per tutti, a me mi spaventano, perché io non lo so bene. Provo a tentoni ogni giorno a comprendere, a leggere i segni, a dubitare, a cadere, a rialzarmi. Quindi una vera fede è una fede ricca di dubbi. La fede bisogna metterla in discussione ogni giorno, perché la fede non è una certezza, è un'incertezza. Ed è proprio questa la sfida che ci chiede Gesù, di camminare sulle acque dell'incertezza. Quelli sicuri troppo di Dio mi spaventano. Allora, se siamo disposti a fare un cammino di fede, dobbiamo essere disposti a camminare sulle incertezze, sulle insicurezze, perché Dio è così, Dio è una domanda continua. Ecco perché allora ritorna e rispetta Tommaso in una maniera speciale di tenerezza. Tommaso, detto Didimo. Didimo significa gemello. E allora la domanda è: gemello di chi? Gemello tuo, gemello mio. Perché noi siamo gemelli di Tommaso, perché anche noi vogliamo toccare, vogliamo vedere. Sarebbe tutto più semplice secondo la nostra logica umana. Vorremmo avere tutte le soluzioni tra le mani anche noi. Vorremmo anche noi mettere le mani nel costato, vederlo qui davanti, questo Dio, questo Gesù. Vederlo e toccarlo, sentirlo, sperimentarlo realmente e umanamente. Ecco perché è Didimo, perché è nostro gemello e dovremmo sentirlo veramente fratello, fratello gemello, perché siamo noi quelli che allungano la mano in momenti complicati di vita che vorremmo che Dio si toccasse. Ma Tommaso fa qualcosa di straordinario. Lui non tocca più le ferite, le bacia. Mio Signore, mio Dio, sta tutto in quel mio, dove non ha nulla di possesso, ma di appartenenza sì. Io ti appartengo, tu mi appartieni, come l'amato per l'amata. Sta tutto in quel mio, Signore mio, Dio mio. Mi appartieni, io appartengo a te. E quindi c'è il bacio vero di chi procede al buio e continua ad avere dubbi, continua ad avere incertezze, eppure continua a fidarsi, continua ad andare avanti, continua ad andare oltre gli steccati, oltre le mentalità, oltre i pregiudizi, oltre i giudizi, oltre le facili risposte, oltre i prontuari, oltre il libretto di istruzioni. Perché il libretto di istruzioni non ce l'ha nessuno, non ce l'ha nessuno, eppure noi ci andiamo sempre a cercare chi fa finta di avere i libretti di istruzione. Noi siamo attratti da chi ci propone sempre e comunque soluzioni, risposte, e che ci dice cosa dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare e perché lo dobbiamo fare. Io penso esattamente che Dio fa crollare completamente tutte queste istruzioni, perché nessuno lo sa come si fa, nessuno sa perché accadono delle cose, nessuno ha la risposta pronta a tutto. Eppure io non so perché noi ci ostiniamo ad andare a cercare uomini e donne che ci diano soluzioni, che ci diano consigli, che ci dicono che cosa dobbiamo fare. Io non lo so, è inutile. Quante persone incontro, tantissime, centinaia, e quante vengono da me per dirmi cosa devo fare, e io non lo so che cosa devo fare. Vedi un po' tu, Io non posso avere risposta per te, io posso camminare con te, posso prenderti per mano e fare un pezzo di strada insieme, ma io se ti voglio bene, se ti amo, ti lascio libera, ti lascio libero. E quello che a noi sembra abbandono è amore, perché chi ama veramente non si sostituisce a te, non pensa per te, non decide per te. Diffidate sempre di tutti quelli che vogliono decidere per te, che ti dicono fai questo, fai, se tu fai queste cose che ti dico io, vedrai che. Ecco, questo qui è Satana, questo qui è il nemico, questo qui è il male. Ma invece fidatevi di chi ti ascolta, sta con te, fa un pezzo di strada, ma poi ti fa camminare da solo. E poi ti lascia andare, perché Gesù lascia andare via tutti i suoi amici. Perché tra un po' poi noi celebreremo l'ascensione. Gesù scompare totalmente dalla vista, dal tatto, dall'olfatto, tutti i sensi. Eppure li ama ancora di più. Ecco perché penso sempre che anche le persone che non ci sono più nella nostra vita, ma chi l'ha detto che non continuano ad amarci? Chi l'ha detto che non continuano a volerci bene, a darci forza? Solo perché non le vediamo? Solo perché non le tocchiamo? Solo perché non le sentiamo? Io non ci credo. Io non ci credo, perché in qualche modo questo mondo frammentato e spezzato lo stanno portando avanti tutte quelle persone che continuano ad amare nonostante non ci sono su questa terra. Io ci credo, perché credo a Gesù, mi fido di Lui. E allora che ciascuno di noi possa in questa settimana sperimentare il bacio sulle ferite. Mio Signore, mio Dio. E questa è la nostra fede, piena di dubbi, di incertezza, di inciampi, di cadute. Mettete in discussione tutto, sempre. Mettete in discussione voi stessi, quello che pensate, quello che dite. Mettiamoci sempre in discussione, che ciascuno di voi possa sentirsi sempre inquieto e mai arrivato. La vera pace è questa. Quando Gesù per tre volte dice pace a voi, ci sta augurando la pace inquieta, la pace di chi non si sente arrivato, la pace di chi è pronto a ricominciare ogni giorno e anche a dire fino ad oggi non ci ho capito nulla, riparto. E riparto nuovo, con occhi nuovi, occhi da risorto, perché non dimentichiamocelo mai, noi siamo usciti fuori dal sepolcro, non ci siamo più in quel sepolcro, siamo nel giardino di Pasqua, dove tutto è possibile.